tutta la sala se vuole prendere posto. Dobbiamo incominciare adesso perché la disponibilità della sala è fino alle 11:30 massimo. I condomini sono spietati a riguardo e quindi i tanti interventi che sono previsti, delle tante persone che si sono date disponibili, devono riuscire a star dentro un po' a forza in questo tempo. E quindi ciascuno, ahimè, non potrà parlare più di 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Quindi io dico due parole di introduzione e poi passo la parola a Pino Tribodi, poi ci sarà Ado di Off Topic e Giuseppe Peranza, poi gli altri verranno comunicati successivamente. Il motivo di questo incontro è presto detto e sta nel fatto che oggi, a quasi due mesi dal 1° maggio, a Milano non c'è stata ancora un'occasione di pubblico confronto, di dibattito su quanto è avvenuto quel giorno, sulle implicazioni profonde della giornata, sull'impatto dell'Expo a due mesi dall'inaugurazione. E a parlare finora sono stati soltanto il Premier Renzi, che ha fatto pubblicità per la nota marca d'orologi svizzera, il sindaco con quel richiamo di Milano, nessuno tocchi Milano, la questura, il sistema dei media, ma né noi né altri che a vario titolo hanno avuto parte hanno avuto finora modo di confrontarsi. Quindi è venuta l'idea nel giro delle librerie indipendenti di Milano di chiamare a questa discussione. Quindi Calusca, la libreria del Monte Feso, la Odradec, la libreria De Mo, i giovani che in università fanno questa nuova rivista Strumenti Critici, l'Agenzia X, più tanti altri compagni che hanno dato una mano, hanno partecipato alla discussione che ha portato a questa sera. Come si dice nel testo di convocazione, ci si trova senza necessità di trovarsi d'accordo, senza bisogno di un progetto comune, senza coazione a ripetere copioni antichi, solo per dare pubblicamente al silenzio il diritto di parola. Quindi una cosa semplice, che però finora non c'era stata e si è pensato fosse il caso di proporre. Ecco, a parte queste parole introduttive, volevo dire due o tre cose mie veloci che possono contribuire anche a essere alla discussione. E tra i vari materiali che sono circolati in rete e che sono stati poi riportati anche di recente sul Facebook di Calusca, per chi vuole andare a rivederlo, io sono rimasto colpito in particolar modo da uno, di un tale che francamente non avevo mai neanche sentito nominare, che mi è stato segnalato da un compagno, Francesco Esparmer, che insegna lingue, letterature e romanze a New York, all'Università di Harvard, che da New York sul 1° maggio di Milano, in un pezzo che si intitola Milano e l'Expo a ferro e fuoco, ovvero la propaganda liberista all'attacco, scrive questo: i media davvero sono dei cattivi maestri. Milano a ferro e fuoco, hanno intitolato la Repubblica e quasi tutti i quotidiani. Questa è la definizione dell'espressione sul grande dizionario della lingua italiana: sterminio e devastazione per mezzo di armi e di incendi. Applicarla a incidenti che hanno provocato neanche un ferito e in cui a bruciare sono state solo alcune automobili è puro sensazionalismo, deliberata manipolazione. E poi conclude questo suo pezzo, in cui argomenta lungamente, con quest'altra considerazione. I Black Bloc non hanno lasciato nemmeno uno sgraffio permanente sul volto di Milano, come i neri in rivolta non l'hanno lasciato su quello di Baltimora. Le oscene cicatrici che vediamo e che non potranno essere cancellate le ha fatte la cieca avidità di un sistema che al denaro ha sacrificato le tradizioni, i valori, la storia e il senso di appartenenza, e che fa finta di ricordarsene solo quando i ragazzi senza passato e senza futuro si ribellano come possono, come sanno. Da New York sono arrivate parole che meritano, insomma, il viaggio attraverso l'oceano, secondo me. E altre poche considerazioni a partire da alcune immagini che sono state viste in questi giorni, che in qualche modo riassumono tanto delle questioni che sono in discussione anche stasera. Le prime tre sono quelle delle scritte cancellate. Carlo Vive cancellato, che resterà come simbolo di ignominia. L'altra, che ha avuto un sacco di visite, Tony Negri è morto, che ovviamente non si riferisce alla persona fisica di Tony Negri, ma pone la questione del dibattito politico teorico del post-operaismo e come si lega o non si collega ai movimenti sociali e alle espressioni dell'insorgenza contemporanea. Ecco, dopo la manifestazione delle spugnette, a me sono sovvenute due ordini di immagini. Il primo ordine è quello dell'autobus bruciato portato in Piazza del Nettuno a Bologna, dopo che nel corso di alcuni scontri che hanno fatto seguito a una dura condanna dei compagni per i fatti del marzo 77, questo autobus era stato portato come totem della cattiveria. Tra l'altro, se si vede, se si osserva con attenzione sulle pareti dell'autobus, compare uno dei primi usi impropri dei beni comuni, della categoria dei beni comuni. Questo bene comune che gli autonomi violenti hanno distrutto, e in quel caso si toccò forse il massimo livello della volontà di non capire cosa facevano i giovani da parte del Partito Comunista, della rete del governo locale del Partito Comunista, dei sindacati e così via. Sono passati tanti anni, la situazione è diversa, tutto quello che si vuole, però a me è venuta in mente questa prima immagine come manifestazione di una simile volontà di non capire, di non prendere atto della realtà sociale, delle contraddizioni che si muovono nella società. La seconda serie di immagini è quella del cleaning up londinese dopo i riot dell'agosto 2011, quando i buoni cittadini londinesi furono chiamati a pulire con la ramatica. C'è un'immagine che indica bene come i poteri vorrebbero le popolazioni, chine con la scopa a non fare la differenza. Si sa che in quel caso questa chiamata fu operata dai conservatori, dai Tories, Boris Johnson, sindaco conservatore di Londra, che compare in un'immagine abbastanza inquietante per sua espressione, e del cambio. E oggi a Milano è un'amministrazione arancione, il livello estremo della socialdemocrazia italiana, però il senso della chiamata è analogo, e su questo vale la pena di riflettere. Solo questo. In realtà questa discussione arriva molto in ritardo, non soltanto rispetto ai due mesi passati dal primo maggio, ma ancora di più dal primo manifestarsi di una piazza globale, delle problematiche di una piazza globale, che in Italia, data ai fatti di Genova, e allora la discussione risultò praticamente impossibile, perché i Black Bloc erano provocatori, infiltrati, fascisti, oltre che molto cattivi. L'egemonia politica all'interno dei movimenti era tale da impedire una discussione, fa anche una presa d'atto di quello che aveva significato quanto era avvenuto in piazza. Fortunatamente è a distanza di pochi anni in Val di Susa la questione si è riproposta e la giornata del 3 luglio è stata ratificata con una rivendicazione da parte del Movimento Notav. Siamo tutti Black Bloc che ha il suo peso e la sua parola. Oggi noi dobbiamo cercare, tra le altre cose, di ragionare su questo campo di problemi che non data da 1 maggio ha almeno questi precedenti storici e soprattutto dobbiamo cercare di capire quali orizzonti futuri si hanno. Su questo Pino ha delle buone idee a proposito.
Io tenterò di fare due semplici ragionamenti. Il primo che è sulla piazza di Milano del 1 di maggio, su cui invito tutti a iscriversi con un'assoluta radicalità anche di posizione, diversità di posizione, perché è fondamentale che ciò avvenga. Dopo 2 mesi di silenzio, il silenzio spesso è d'oro, ma ci sono alcuni momenti in cui ha un peso tombale sulle situazioni. Questo è uno di quelli, perché per ciò che è avvenuto a Milano è fondamentale che si riprenda la parola. Quindi farò un piccolo ragionamento su Milano e poi tento di fare un ragionamento un po' più generale rispetto ai movimenti globali e alla soggettività che esprimono da almeno 20 anni, da quando la stampa internazionale ha preso questa abitudine di indicare uno spettro di questa soggettività che tutti ormai conoscono come il Black Bloc, che è evidente a distanza di 20 anni, non è, ciascuno lo sa, un'organizzazione politica, non è un gruppo sempre identico di espressione di movimento, può tranquillamente cambiare, trasformarsi, traslarsi, eccetera, eccetera. Ma di certo quello che appare è diventata una delle figure egemoni a livello internazionale di comportamenti, di gesti, di riti, di elementi simbolici che in maniera molto schematica tenterò di indicare. Intanto, cosa è successo a Milano? Dal mio punto di vista a Milano è successo qualcosa di molto semplice. Succede ogni volta che in giro per il mondo si tenta di organizzare un evento globale. L'Expo chiaramente è un evento globale. Quando c'è da organizzare un evento globale si hanno 2 posizioni speculari abbastanza ricorrenti. Il primo elemento di questa specularità è quello che riguarda i padroni del mondo, coloro i quali si ritengono i padroni del mondo, i quali vogliono a tutti i costi tentare un'attività ordinatrice. Lo fanno con il loro summit, lo fanno con il G8, lo fanno con le conferenze che tengono a Davos o altrove. Fondamentalmente tentano di ordinare un mondo che, ahimè, non si fa mai ordinare da loro. Spesso siamo convinti che veramente abbiano questa attività ordinatrice. Quello che hanno combinato riguardo ai migranti, quello che hanno combinato nel Medio Oriente, è evidente, dimostra in maniera palese che questa attività ordinatrice è un'attività che produce una quantità di caos molto superiore a quella che vorrebbe evitare. Quando c'è un evento globale, generalmente e specularmente, anche all'interno dei movimenti a livello internazionale, si evoca una possibilità con una mossa di contrapporsi in maniera disordinata, se vogliamo, però come controordine di quello globale, di opporsi in elementi che sono quelli classici della resistenza, dell'antagonismo, dell'opposizione a ciò che viene ordinato. Puntualmente, nonostante tutte le riunioni, puntualmente, nonostante tutte le indicazioni, puntualmente, nonostante tutti gli accordi che vengono presi all'interno delle varie frazioni di movimento, esplode il casino. Ed esplode il casino perché c'è una soggettività che non si fa ridurre a nessuna forma organizzata che tende ad avere, come classicamente era avvenuto nei cicli precedenti dei movimenti, non solo italiani ma anche internazionali, all'interno di attività regolatrici. Dunque, il problema vero è, lo vedremo poi, di affrontare in maniera analitica finalmente questa soggettività che prescinde, ripeto, dai singoli elementi, dalle singole espressioni che in questa e quella manifestazione hanno una serie di comportamenti per così dire violenti. Quindi a Milano è successo semplicemente questo, è successo che in una sezione di un evento globale, abbiamo avuto una presenza forte da parte di chi ha tentato di imporre questo ordine e, dall'altra parte, una situazione di opposizione, di resistenza, di antagonismo. Come è finita? È finita, purtroppo, questo occorre assolutamente dirlo, soprattutto per il silenzio che è avvenuto dopo il 1° di maggio, che la manifestazione del 1° di maggio è stata probabilmente la più grande operazione di marketing dell'Expo. Perché fino al giorno prima, a Milano, era difficile trovare qualcuno che avesse simpatie per l'Expo. Era una situazione abbastanza marginalizzata, le magagne, i casini, le mafie, tutti gli intrallazzi che avevano fatto intorno all'Expo erano di una evidente fallacia, dimostravano l'assoluta incapacità di regolare una qualsiasi cosa rispetto a questa città che veniva devastata in un programma che era quello, nutrire il pianeta, il cibo, eccetera, eccetera, tutte quelle cazzate che l'hanno raccontato. La grande operazione di marketing è venuta dopo con Bartolino, il quale si è presentato con un'operazione effettivamente straordinaria, nella quale tutte le magagne, tutte le polveri sono state messe sotto il tappeto. Ciò che è avvenuto all'indomani di quella manifestazione è che tutti gli ordinanti del mondo, che erano separati, spaccati, divisi, incasinatissimi, in grado di non gestire un cazzo di questa città e del resto della situazione globale, sono trovati tutti accomunati dentro la medesima posizione. E invece ciò che doveva opporsi a quella situazione si è trovata franca una normalmente succede, una specie di eterogenesi di tipi che divide dove dovrebbe accomunare e invece compatta dove dovrebbe dividere. Quindi questo naturalmente è un problema che ogni manifestazione di quel tipo deve assolutamente porsi. Ma in fin dei conti, da un punto di vista invece dell'espressione di piazza, a Milano che cosa è avvenuto? Dal mio punto di vista è avvenuto proprio nulla. Nulla. Un nulla però, come dire, assoluto, un nulla pieno di significato, soprattutto per il fatto che, diversamente da altre situazioni che sono verificate a Milano e anche nel resto del mondo, è una delle prime volte nelle quali avviene che le forze, diciamo così, totalmente opposte, diciamo le forze di polizia e le forze di movimento, si sono bellamente disinteressate l'uno dall'altro. Non c'è stato un ferito. Il movimento ha evitato di esprimere quella forza che aveva deciso di presentare a Milano nello scontro con le forze di polizia. Non c'è stato alcuno scontro, non c'è stato scontro. E viceversa, la polizia si è disinteressata anche per problemi che conosciamo, i problemi relativi alla vergogna di Genova, i problemi relativi al fatto che avevano bisogno di un apparato consensuale, non di appiccicare il cuore. Quindi fondamentalmente è avvenuto questo a Milano, un niente, che però comporta un elemento di riflessione, dal mio punto di vista, molto molto significativo, e cioè il fatto appunto che con quella manifestazione, come altrove era avvenuto già precedentemente, abbiamo una situazione anche da un punto di vista militare, per così dire, totalmente parallela. Gli scontri non interessano né all'una né all'altra delle posizioni presenti nella piazza. Questo è avvenuto a Milano. Il silenzio che è avvenuto dopo è un silenzio che solo oggi si tenta di evitare, fondamentalmente speriamo che si faccia. Invece, riguardo a questa situazione, dicevo, del movimento globale, di questa soggettività che si esprime a livello internazionale, non è una questione di Milano, è soltanto, occorre iniziare una riflessione, spero proficua, che io sintetizzo in pochi schemi, che dovrebbero essere, tra l'altro, la sintesi della nuova edizione di Io sono un vecchio blocco. Questa è la sintesi del testo che dovrebbe costituire la prefazione. Intanto, cosa succede a livello internazionale? Succede che c'è una soggettività che ha forme, comportamenti, espressioni, simboli totalmente differenti da quelli dei cicli precedenti. Occorre dirsi, la formazione di questa soggettività e i comportamenti di questa soggettività sono elementi di analisi fondamentali senza i quali è impossibile ripresentarsi in piazza in maniera costruttiva. Rispetto a questo anche annuncio che a ottobre, speriamo, novembre, tenteremo di fare un seminario che si intitola Logica e Fenomenologia della Piazza, proprio per studiare tutti questi elemento. Ora, perché è cambiata questa soggettività rispetto ai cicli precedenti? Semplice. È cambiata perché sono cambiate le cose del mondo. Ed è normale che cambiando il mondo cambia anche la soggettività che si esprime all'interno di questo mondo. Le trasformazioni che la soggettività ha subito, a mio avviso, sono di evidenza proprio sociologica. Non averle visto è semplicemente per il fatto che probabilmente siamo abituati ad avere le nostre lenti incrostate in poco. La soggettività che si esprime nella piazza, occorre sempre sapere che non è mai padrona della piazza, non è mai avvenuto nella storia dell'umanità che la piazza sia padrona di se stessa. Quando la piazza si esprime e esplode, generalmente i testamenti, gli eredi testamentari sono gli aguzzini di quella piazza. E questo è abbastanza evidente, questo è il motivo per il quale ogni volta che esplode una piazza c'è sempre chi incassa dalla piazza, che non sono generalmente coloro i quali l'hanno fatto questa piazza. La soggettività che si esprime in questa piazza globale non appare, anche questo è un elemento significativo. Rettifico quello che dicevi, non c'è scritto Tony Negri è morto, in quella frase è scritto è morto Tony Negri. Proprio un annuncio semplice che indica evidentemente, immagini, un'espressione di soggettività differente dai cicli precedenti. Perché una soggettività che non ha padri, dal fatto che non abbia padri, generalmente, si riconosce l'espressione rivoluzionaria o meno di un movimento. Se uno ha un padre, si chiami Marx, si chiama Foucault, si chiama Deleuze, si chiama Guattari, si chiama Benjamin, se uno ha un padre, è geneticamente conservatore. Questo è evidente. Quindi questa soggettività non ha padri ed è destinata a rimanere sterile, non avrà figli dal mio punto di vista. Ciò che si esprime in questa soggettività non è il mondo degli esclusi, anzi esattamente il contrario. È una soggettività che non ha alcun interesse all'inclusione. È una soggettività che si presenta totalmente al di fuori dalla rappresentanza politica. Non accetta in alcun modo le regole della politica e della governamentalità. Quindi non è un soggetto che va oggi in piazza per andare domani al governo. Si tira fuori da ogni apparato di potere perché immagina che entrare nella terra del potere è come diventare un insetto nell'apparato di cattura di un ragno. Quindi è evidente che questo non avviene. Ha una percezione profonda, dimostrata negli ultimi 20 anni, che il sistema politico e il politico in generale è un elemento acefalo di un sistema dominante che la politica non governa, semplicemente lo tenta di rappresentare. Il sistema dominante in questo tipo di soggettività credo che abbia la funzione proprio di un circuito elettrico. Dentro un circuito elettrico, se ciascuno si inserisce all'interno del circolo, non fa altro che potenziare il circuito, diventa una lampadina di quella brillantezza del circuito. E viceversa, questa soggettività evita di fare questo perché anche gli oppositori diventano per i cannibali ciò che fagocita i nemici. Anche questo è un elemento fondamentale, diversamente dai cicli precedenti, dove c'era la resistenza, l'opposizione, l'antagonismo. Ciò che avviene in questa soggettività è la costruzione, il tentativo di costruzione, di un mondo che è totalmente parallelo. È impossibile, come è avvenuto nel ciclo precedente, in cui la mediazione era la forma più ricercata, cioè io vado in piazza perché dalla piazza cerco di ottenere, non lo ottengo direttamente, ma lo ottiene il sindacato, lo ottiene il partito di sinistra, il mio amico, il partito rivoluzionario, la frazione, quello che riesco a fare. Invece questo non avviene. C'è un'assoluta, totale disinteresse verso queste forme. C'è semmai il tentativo di costruire un mondo parallelo. Un mondo parallelo in cui ciascuno assume un volto che non si identifica mai con quello del potere. Quindi fondamentalmente è una presenza che anche esteticamente, gestualmente, in termini di comportamenti, solleva una barricata esistenziale. Una barricata esistenziale nella quale non è tanto la barricata della piazza che si vede, ma invece i comportamenti, gli stili, i simboli della vita quotidiana entro i quali questa soggettività si muove quotidianamente. E qui deve essere la nostra analisi. È una soggettività che non chiede nulla, perché nulla da chiedere a nessuno, non ha rivendicazioni politiche, come classicamente avveniva nella soggettività politica dei decenni precedenti. Di conseguenza rifiuta di ottenere qualcosa. Quello che costruisce lo costruisce autonomamente. Si esprime nei propri luoghi, con i propri segni, con i propri comportamenti, con i gesti dell'esistenza che costruisce. Si inventa relazioni, forme rituali, forme monetarie, strumenti di auto-organizzazione che sono più forti alla strategia esistenziale che alla strategia classicamente politica. Non ha interesse a scontrarsi con il potere, perché la materia del potere non è la sua stessa materia. Ciò che contende veramente è lo spazio, non le forme del potere. Non vuole salire sulle rotaie dell'avvenire, si accontenta semmai di mettere un po' di ghiaia sui binari. Produce forme di conoscenza, di organizzazione che sono completamente parallele a quelle delle forme dominanti. Agisce nella contraddizione locale, minutamente locale, ma a ritmo e respiro internazionale. Assume vesti che sono diversi, ma quando lo fa e quando esplode, non chiede il permesso a nessuno, nonostante tutti gli accordi che possono essere presi. Non attacca le persone, ma si concentra sulle cose. Attesta fondamentalmente che ogni alternativa al sistema presente è chiusa. Si manifesta in un'espressione che non è antipolitica, un'espressione extrapolitica, perché certifica la fine della mediazione politica che per così tanto tempo ha caratterizzato l'azione dei movimenti. Ciò che non deve ingannare, a mio avviso, è la identità, la coincidenza tra il Riot e il Black Bloc. Il Black Bloc, ripeto, non è politico, non è antipolitico, è extrapolitico. È il risultato, semmai, della necrosi della politica, dell'impossibilità di utilizzare le forme della politica per la trasformazione sociale. È la fine della mediazione, la crisi organica della democrazia, è il trionfo dei dispositivi macchinici sulla governamentalità. Fondamentalmente la costituzione. Che non ci può essere un'alternativa al sistema, ma semmai un'alternativa al sistema. Prende atto che il mondo non è conoscibile, lascia semmai che i bagliori di questo mondo possono essere colti dalla musica, dalla poesia, dalla letteratura, dalla filosofia, non certo dalla politica. In questa soggettività, e finisco, l'esodo mi pare che sia impossibile. Ogni altro mondo non è che ha un mondo di potere e un mondo che non è migliore del presente. Ogni paradiso è peggiore dell'inferno. Ciò che conviene fare, che questa società tenta di fare, è convivere con il caos, agire negli interstizi, affrontare qui l'ora per rendere meno crudele il mondo, più divertente, meno dannoso. È una disperazione quella che si muove all'interno di questa soggettività che è apolitica, apocalittica e ridanciana, e contemporaneamente nichilistica e contemporaneamente costruttivista. E questa è la gestione. La gestualità disperata che assume tutto il fascino che a livello internazionale, non solo a Milano, ha la sconvolgente estetica di questo movimento.
Adesso sta avendo 15 minuti, poi quando uscirà il libro ci sarà modo di approfondire la questione. Apro.
Penso che, ma è strano, di solito quando nelle centinaia di incontri fatti in questi anni si parte con così un po' di effetti speciali, slide, eccetera. Visto che stasera, oltre a fare quello che mi è stato chiesto, un po' un aggiornamento, un bilancio su questi 60 giorni passati all'apertura dei cancelli di Expo, volevo anche così essere schietto e tagliente, quindi attirarmi anche un po' di ire invece. Preferisco concentrarmi sulle parole, mi sono permesso di scrivermi anche un carovaccio e rinunciamo a tutti gli altri effetti speciali. Sì, i 60 giorni che sono passati al 1° maggio sono un terzo della durata dell'esposizione. Hanno visto circa 1,2 milioni di visitatori in meno del previsto, quindi una parabola che comincia dal fallimento annunciato. Un bilancio sull'anno 2014, questo è abbastanza fisiologico, ma che parte già con 40 milioni di euro di debito. Contratti atipici, quelli siglati 2 anni fa, che vanno a verifica, e interdizioni da 3 cifre, quindi la famosa teoria della mela marcia, come dire, riempito di fiori e di frutti l'albero della vita. 700 tra licenziamenti e pass negati, che sono un po' il sintomo di una paranoia securitaria che è divenuta grottesca. per cui l'1% di tutti i lavoratori valutati senza alcun termine di così, senza alcun elemento di tenuta giuridica normativa, la questura con la sua completa discrezionalità li giudica inappropriati a lavorare all'interno del sito espositivo, offre il suo consiglio alla società Expo, che inoltre il suo consiglio alle società, alle cooperative, alle imprese che stanno nel sito espositivo, che a metà del periodo di prova ti dicono grazie, abbiamo finito. Ed è questo uno dei più importanti così, laboratori del modello Expo 2015. Due delle tre autostrade promesse, due delle tre metropolitane non pervenute, due delle tre autostrade promesse invece arrivano, nessuna dei due arriva nemmeno lontanamente a toccare il margine del pareggio rispetto alla bolla speculativa delle aspettative. Un modello commissariale che ha fatto in qualche misura, questo ovviamente non lo dico Nino Expo, lo dice il fatto che la Brebemi non abbia trovato un concessionario di benzinai o di autogrill disponibile a investire sull'affare. Un modello commissariale che ha già fatto scuola, perché la logica di deroga dello Sblocca Italia è figlia dell'esperimento Expo 2015. Oltre tre a partire dalla data del fuorisalone, gli scioperi del trasporto pubblico precettati dalla prefettura. Quindi per tre volte in quattro mesi, quando i lavoratori decidono che è giunta l'ora di bloccare i flussi per rispondere alla compressione dei diritti sindacali, c'è una prefettura che dice attenzione che c'è Expo, cioè il momento è straordinario e la sua eccezionalità dura sei mesi, quindi non si può scioperare. Il paradosso ultimo, quello di questa settimana, nell'Expo diffuso sostenibile postmoderno, è quello degli ingressi gratuiti il weekend per chi arriva in macchina. Cioè, la sera, si cerca di arrabattarsi nel periodo primaverile-autunnale con le scolaresche e poi il resto del tempo con gli ingressi serali a 5 euro, perché tutti sanno che non si arriverà ai milioni di visitatori e quindi a quell'indotto economico promesso dalla città e al paese. La sera si entra a 5 euro, ma se vai con la macchina, se vai col tuo motore a scoppio, puoi entrare gratis. Una carta di intenti, la carta di Milano, che tutti i capi di Stato stanno firmando perché orfana del conflitto. Un documento che oltre a non citare gli OGM, i cambiamenti climatici, gli accordi TTIP per il libero scambio tra Stati Uniti ed Unione Europea, sostanzialmente è privo di conflitti. Non sono mai indicati i nomi, i soggetti, i padroni, i nemici. Non c'è il conflitto. Expo nasce come linguaggio del capitale, cioè, è stato un tempo in cui la modernità si raccontava in un luogo, Londra, Parigi, insomma le capitali del capitale, e da lì si doveva esportare nel mondo. Oggi invece, Expo è la paradigmatica espressione della crisi di un capitale che procede per strappi, per rotture, che si fa avanti attraverso occasioni che non possono che essere straordinarie. Le guerre, i terremoti, le olimpiadi, le esposizioni, basta che si possa dare in maniera naturale o artificiale, dare moto a un'emergenza. Nella gestione dell'emergenza potete prefigurare il mondo di domani. Quindi non soltanto, come dicevamo qualche anno fa, debito, cemento, mafia e precarietà, non soltanto l'ambigua narrazione del food, un'operazione di marketing per plastificare quello di cui ci cibiamo, ma un'emergenzialità testata da prima, cioè oggi, nello spazio perimetrato di un sito espositivo e domani in tutto il paese, seguendo una lunga tradizione che va dalla protezione civile alle aree di interesse strategico nazionale al cantiere di Chiomonte dopo lo sgombro della Libera Repubblica della Maddalena. Io faccio parte un po' dei NoExpo della prima ora, non dei commentatori del 2 di maggio, di quelli che nel 2007-2008, quando la prima volta il BI arriva a Milano, fanno una critica al MAS con un contro dossier che dice occhio che tutto quello che promettete agli internazionali non si può fare, e quindi se si vince la grande occasione di ospitare Expo, noi vorremmo capire qual è il prezzo da pagare, cioè che cosa avverrà veramente. Non ci saranno le vie d'acqua navigabili, la biblioteca europea, le tre metropolitane, le vie di terra, eccetera eccetera. Che cosa ci sarà? Due anni dopo il primo festival No Expo, poi per due estati successive delle occupazioni temporanee che portano a due climate camp. Nel 2013, inizio 2013, scriviamo Expopoli sul libro collettivo, e poi per dare un po' i natali alla rete No Expo si fa un'altra critica al MAS a Monza per bloccare il convoglio presidenziale di Napolitano che insieme a Barroso doveva fare la sede di rappresentanza. Quindi il corteo dell'11 ottobre, lo sciopero sociale lo scorso 14 novembre, il 12 dicembre a cantieri aperti, con il mantra della fretta che da problema diventa dispositivo di governance, 60 attivisti entrano all'interno del sito intoccabile, del luogo come dire, militarizzato, sorvolato dai droni e oggi circondato dai tornelli. Un orizzonte quindi diverso, il nostro, da quello di chi anche legittimamente ha osservato con curiosità ed eccitazione i fatti. Noi abbiamo invece dall'inizio condiviso la rabbia e paghiamo il prezzo, la creatività e il desiderio di riscatto, l'odio e il desiderio di fare e di fare male ad Expo. Il primo maggio in piazza, e qui vengo alla parte che aspettavate. Allora, posso fare, non fare le regate in casa, le recite. Primo maggio in piazza, in testa uno spezzone, quello dei territori, gioioso e con l'azione diretta, un'opzione che avevamo condiviso e che abbiamo deciso di fare, quindi migliaia di persone in mezzo alle bande e coi nostri cappucci, e l'azione diretta c'è stata finché è stato possibile, si è andate avanti, un'opzione che volevamo per tutti perché l'avevamo proposta a tutte le reti, i resistenti, i territori, i movimenti a cui avevamo raccontato il nostro primo maggio, quindi uno spezzone di migliaia di persone, di garanzia per tutti, ma che non rinunciasse a praticare quanto annunciato. Le piazze europee esplodono. Non si può commentare il primo maggio senza guardare a tutte le altre piazze europee che esplodono e a tutti gli altri primi maggi che esplodono. Eravamo pronti all'eccedenza, ce lo siamo detti e l'avevamo immaginato. Eravamo 50.000 in piazza. Un numero importante che ci portiamo lo stesso a casa. 3 anni prima eravamo in 15. Noi dobbiamo fare i conti con tutto quello che è successo, non soltanto con le fotografie. E con un corteo che ha tenuto fino alla fine. E anche questa è una cosa che bisogna collettivamente portarsi a casa, che probabilmente non è stato mai valutato abbastanza. Un popolo non è, in qualche modo, in una città che si era caratterizzata dall'arrivo della giunta Pisapia, invece per una continua sospensione del giudizio. Perché dopo 20 anni di centrodestra, in tanti, anche tra i compagni, hanno comunque mantenuto un atteggiamento, diciamo così, un pochino più morbido, stupidamente morbido. Non abbiamo mai parlato di movimento noi. Non troverete nelle cose che ho scritto off topic o comunque la rete Maexpo, si parla di attitudine, cioè si parlava di qualcosa di fluido, di praticabile, non si parlava di un movimento che a Milano non c'è stato, e anche su questo bisogna fare i conti. Se è vero che il Black Bloc è una pratica e non è un soggetto, la sua opportunità va valutata senza moralismi di sorta. Il fantasma qui è stato evocato, non è apparso. Spingere la dimensione europea, insomma, tanti passaggi hanno in qualche misura evocato anche questo. Oltre ai miasmi degli indignati del giorno dopo, che si avvicendano evidentemente alla cortina di fumo del primo maggio, oltre il tentativo di recupero istituzionale di quanti nella politica e nella società civile non hanno mai detto una parola su 7 anni di stupro al territorio e alla vita nuda, non crediamo che siano le pratiche ad aprire e chiudere, ma una strumentalità polifonica di molti, approdati con l'obiettivo di un protagonismo troppo breve per raggiungere l'obiettivo. Non basta evocare rabbia o spontaneità perché l'epifania si realizzi in automatico. Non possiamo permetterci di confondere l'accordo tra aree di movimento con la sovranità popolare di un percorso di lotta, oppure sì, ma con schiettezza reciproca. Con ogni mezzo necessario, si diceva, però se i mezzi ti avvicinano al risultato. L'assemblea non è obbligatoria, si possono fare delle forzature, bisogna dirselo in faccia. Nessuno ti costringe, è come stare in cordone, se hai un problema mi dai una botta e me lo dici, se io ho un problema ti chiedo una mano, non c'è nessun bisogno di autorappresentarsi più forti, più spaventati, più coraggiosi, differenti da quello che si è. Questo perché il rischio di vedere due schieramenti, quello di una rete che oggi non è presente, e non a caso invece noi ci siamo, e quello di chi invece si colloca o è stato collocato non soltanto per via del primo maggio, ma nel tempo, invece ai margini o all'esterno di questa rete, ecco, è una visione bidimensionale che non ci appartiene. Gli ultimi 60 giorni hanno visto meno soggetti, con meno coraggio, in una città meno disponibile di fronte a un'esposizione invece più fragile, decadente e plastica che mai. È un esercizio vano quello del lamentarsi dei risicati margini di movimento nel laboratorio di Milano. Essere stati facili profeti delle nocività non basta. Siamo ancora, collettivamente, la condizione necessaria non sufficiente a sgretolare Expo. Inappropriati alla sua portata, forse, ma si riparte e si riparte da qui ed ora. Per anni abbiamo costituito l'unico osservatorio liquido e indipendente contro la città necropoli, dimostrando che non esiste alcun dentro ma contro. Cioè, al di fuori di questi soggetti, non c'è mai stato nessuno. Non esiste un associazionismo, un ambientalismo, una posizione ulteriore che abbia manifestato una capacità di tagliare, di incidere, di una cattiveria contro Expo e il suo modello. Un amico che fa parte dei 700 licenziati doveva fare, in questi due mesi, doveva scongelare baguette a Expo, nel Future Food District della COP. Sostanzialmente prendere da un montacarichi delle baguette che arrivano di notte con i camion surgelate e darle al visitatore. È un po' come dice Farinetti, non paghi il prodotto migliore, ma la capacità del venditore di piazzare un prodotto a un prezzo alto. Paghi, in sostanza, per essere parte di un'istantanea pornografica, il grembiule infarinato, la carta anticata, il sorriso finto di un precario immobilizzato. Paghi per essere parte di una cartolina che esibisce genuinità per celare la temporalità. Cioè, sostanzialmente chi va a Expo paga per stare dentro quel tipo di fotografia e lo fa con una relativa consapevolezza. Non ci sono semi, non ci sono migranti nei campi, non ci sono lotte dei facchini, non c'è agroindustria dei trasformati in questa cartolina. Non ci sono lotte né storie, saperi né sapori. Cioè, non c'è la temporalità che sta dietro al prodotto, al commercio. Questa bidimensionalità è strategica. Nessun compagno con o senza cappuccio dovrebbe piegarsi per comodità alle stesse semplificazioni. La nostra è un'opzione insorgente, figlia di un'incompatibilità irriducibile allo spazio-tempo del pomeriggio del 1° maggio. Non condanniamo e quindi non assolviamo. Ci domandiamo semplicemente quale sia la densità di lotta dei prossimi mesi. Chi si accontenterà di battibeccare e chi si metterà in gioco oltre le velleità unitarie? Dal percorso contro la COP21, la conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà in dicembre a Parigi, contro gli accordi TTIP, fino alle occupazioni rurali e urbane legate alle filiere sottratte, evase dal comando del capitale proprio in ambito agroalimentare, dalla ricomposizione dei conflitti del territorio e del lavoro, per troppo tempo separati che proprio nella lotta contro Expo vedono un'opportunità, una possibilità. Siamo alla ricerca di un exit strategy, di un contro ed oltre, di chi guarda non ai 6 mesi dell'esposizione, ma all'alba fumosa del 1° di novembre. Ci saremo come la mattina del 2 maggio, mentre in troppi, sostanzialmente tutti, si attardavano a commentare, divertiti o distrutti, e noi in bici arrivavamo al sito Expo per il secondo giorno di fila, a occupare un'autostrada, quindi a raggiungere i sodali che occupavano la piazza antistante Italy. Milano soffre di acromatopsia. La acromatopsia congenita è una malattia per cui vedi come le vacche, in bianco e nero, non vedi i colori. Cioè, chi vede solo il nero sa rispondere soltanto col bianco. Però la cromatopsia porta anche altri due problemi. Uno è di abbagliamento e l'altro è di perdita dei particolari. E quindi richiama nuovamente quell'idea della bidimensionalità, per cui ci esistano soltanto due posizioni possibili o quella nel mezzo tra le due. E noi vorremmo evitare di stare in qualunque di questi spazi. Quindi oltre il bianco e il nero, l'abbagliamento e la perdita dei particolari, resta aperta la domanda: quale sarà la densità di lotta dei prossimi mesi?